Proponiamo adesso l'ascolto della registrazione di un incontro avvenuto il 12 febbraio a Vivero nell'ambito della settimana 100% Gaza. Hackerare i dispositivi digitali per restituirli all'uso, dal laboratorio Palestina alle strategie di sabotaggio e consapevolezza digitale. Con Dario Guarascio, docente di economia all'Università La Sapienza e autore del libro Imperialismo Digitale, Graffio del gruppo di ricerca CIRCE, Centro di Internazionale di Ricerca per le Convivialità Elettriche, ACS, Associazione di Cooperazione e Solidarietà e Gaza Web, gli alberi della rete.
Vivero, per chi non lo conoscesse, vedo un po' di facce nuove, questo piccolissimo spazio che vi ospita è un luogo di quartiere, come ci è piaciuto chiamarlo nel sottotitolo, e è tantissime cose per noi, sicuramente molto importante è il gruppo di acquisto solidale e quindi tutti i discorsi sull'autodeterminazione alimentare, però è anche un posto dove noi facciamo incontri, dove facciamo approfondimento, dove possiamo confrontarci, ma è anche un posto di convivialità libera all'interno di un quartiere molto gentrificato come il Pigneto, in via di fortissima turistificazione. Per noi avere un posto come questo è un posto che non si descrive, non è un'associazione, non è niente, dove poterci incontrare e parlare di quello che vogliamo e stare anche semplicemente insieme è qualcosa che per noi è un presidio molto importante. Quindi siamo contente di ospitare di nuovo una giornata di 100% Gaza anche quest'anno, e adesso vi racconteremo qualcosina anche di questa grande campagna di solidarietà che arriva al secondo anno. Due parole introduttive su questo titolo che abbiamo scelto per oggi, hackerare i dispositivi digitali per restituirli all'uso, perché è un titolo che per noi ha tantissimo significato ed è la parentesi quadra, visto che quella prima è la graffa di tutta questa giornata. Perché delle realtà come Vivero e come Rotta decidono di parlare di dispositivi digitali quando in realtà si occupano poi principalmente, no, di cibo nella maggior parte della settimana? Perché in realtà proprio questo interrogarci sull'autodeterminazione alimentare, su delle scelte consapevoli e quindi quanto sia importante essere critici in tutti gli aspetti della propria vita, ci porta a espandere, diciamo, questo approccio di consapevolezza anche negli altri ambiti che caratterizzano proprio le nostre giornate. Perché? Perché chiaramente siamo circondate chiaramente da dispositivi che di fatto organizzano quasi in tutto e per tutto ormai le nostre vite. Gli smartphone, le piattaforme, le reti, gli algoritmi chiaramente non sono degli strumenti neutri, ma sono delle infrastrutture che non si limitano, se ci pensiamo, a eseguire quelli che a noi sembrano essere i comandi che noi gli diamo, ma effettivamente orientano tutti quelli che sono i nostri comportamenti, modellano i nostri desideri, questo è molto evidente, e allo stesso tempo, diciamo, stabiliscono che cosa sia visibile e che cosa invece debba rimanere invisibile, e quindi in questo modo incorporano chiaramente delle strutture di potere. Dire che i dispositivi dispongono significa riconoscere che non sono a nostra disposizione, ma sono delle strutture che vanno a organizzare l'azione, la nostra appunto. Ogni interfaccia, infatti, soprattutto quando parliamo di interfacce digitali, contengono dei comandi impliciti, invitano a comportarsi in un certo modo, seguendo delle sequenze che sono preimpostate e accettare determinate condizioni che sono già, diciamo, stabilite. E quindi questo carattere imperativo dei dispositivi è sia in queste regole esplicite, ma nella forma stessa in cui funzionano, quindi le opzioni che hanno, le azioni già configurate, la velocità imposta, e questo molto spesso trasforma l'uso in una sorta di obbedienza inconsapevole oggi. Agrare i dispositivi per restituirli all'uso significa partire da questa consapevolezza, dal riconoscere che quello che usiamo ogni giorno non è neutro appunto, e non solo non è neutro il dispositivo, ma non sono neutri gli effetti che questo produce sia su di noi che su tutto quello che ci sta intorno, e quindi vedremo anche come le nostre azioni qui al Pigneto in Italia hanno poi chiaramente dei riverberi fino in Palestina. Ma è proprio in realtà per questa natura dei dispositivi, cioè di non essere neutrali, che possiamo riscoprirli, possiamo risignificarli. Restituirli all'uso significa proprio sottrarre le tecnologie a quella che è la loro funzione, specificatamente diciamo di controllo e di profitto, per riportarle in quelli che invece sono le nostre pratiche, quindi delle pratiche comuni, delle pratiche collettive, delle pratiche condivise. Quindi non distruggere il dispositivo tecnologico, il dispositivo digitale, ma disattivare tutto ciò che in esso cattura e separa per cercare di riaprire questi strumenti alla possibilità. Ed è quello su cui insomma vogliamo ragionare oggi tutti insieme in questa iniziativa. Quindi ringrazio tantissimo Dario e Graffio che sono di nuovo qui con noi per la seconda puntata. Anche l'anno scorso era sempre il 100%. Sì, era sempre, mi sa di sì, eh? Era sempre il 100%. E quindi faremo anche altre puntate. E grazie davvero perché sono sempre occasioni molto importanti.
Ciao a tutte, io sono Lidia, faccio parte di Vivero e questa sera sono molto, molto contenta di poter discutere con Dario Guarascio, che è qui alla mia destra, è un docente di economia dell'Università Sapienza di Roma e autore di un libro appena uscito, che è questo che vi mostriamo. E, discuteremo. No, però. E discuteremo con Dario a partire da un tema a cui teniamo molto come realtà e che consideriamo centrale, ossia il tema che vedete riassunto nell'espressione, nel sottotitolo della serata di oggi, che è Laboratorio Palestina. Laboratorio Palestina è un'espressione che diciamo così è stata ufficializzata da un giornalista, Anthony Lowenstein, in un libro pubblicato nel maggio del 2023 in maniera quasi profetica, che identifica quella pratica attuata da Israele durante tutto il corso della sua storia di sperimentare tecnologie belliche e strumenti di controllo sui corpi e sulla terra dei palestinesi. Questo di fatto fa sì che la Palestina costituisca una sorta di showroom a cielo aperto di armi e di tecnologie, che consente di apporre su determinati prodotti una sorta di bollino combat proven o battle tested, cioè nel momento in cui quei prodotti sono utilizzati in contesti reali, no? In sede di conflitto, offrono ciò che un poligono militare non può offrire e questo aumenta di fatto il loro valore sul mercato. Di pari passo succede che se il controllo delle città un tempo era essenzialmente demandato a un controllo dello spazio, oggi a Gaza, grazie alle tecnologie di sorveglianza, Gaza diventa appunto quello che il giornalista Tommaso Gori definisce un laboratorio estremo di smart urbanism, in cui le infrastrutture digitali di sorveglianza consentono di raccogliere dati che alimentano l'intelligenza artificiale, la quale poi consente di pianificare di fatto operazioni militari e individuazione di obiettivi da colpire. Ci sono molteplici esempi in realtà di come Israele vende la sua esperienza accumulata sul campo e il suo know-how in qualche modo, e tra questi molteplici esempi c'è per esempio l'attuazione di programmi, di veri e propri programmi di addestramento e di training per polizie urbane statunitensi. E poi la gestione dei confini, cioè il cosiddetto modello Elbit, la società Elbit System, che è responsabile diciamo della costruzione e delle caratteristiche del confine di Gaza, che le riproduce e le vende per quello che è invece la gestione del confine tra Arizona e Messico. E infine la sperimentazione di strumenti burocratico-giuridici, come ad esempio l'istituto della detenzione amministrativa che noi vediamo applicato sul nostro territorio nazionale nei CPR, oppure le norme edilizie e i vincoli amministrativi che consentono di attuare una pianificazione urbana funzionale sempre al controllo della popolazione. Ora, nel momento in cui tutto questo diviene oggetto di commercio, È evidente come l'occupazione della Palestina sia un asset economico fondamentale che, a mio parere, quasi giustifica integralmente o quantomeno è un caposaldo fondamentale dell'esistenza stessa di Israele, e quindi non stupisce come i suoi complici vogliano, di fatto abbiano tutto l'interesse di mantenere lo status quo per non perdere questa straordinaria opportunità di sperimentare, questo straordinario laboratorio. In sostanza possiamo dire che l'industria della sicurezza israeliana vende l'idea che il controllo della popolazione sia qualcosa di profittevole, guidando di fatto l'espansione di quella che possiamo definire una apartheid globale digitale. E se la Palestina in questo panorama è un laboratorio, le nostre città non sono altro che le prossime zone di test, così come descritto in qualche modo dal famoso effetto boomerang di Foucault, in cui delle pratiche messe in atto in territori colonizzati vengono poi reimportate e reimpiegate in contesti occidentali. Quindi, come vediamo in maniera prepotente nelle nostre città, è di fatto in atto una vera e propria mutazione politica, in cui la gestione di una città si avvicina al trattamento di una popolazione considerata ostile, con una saldatura tra quella che è la dottrina militare e la gestione della polizia urbana. Io credo che in tutto questo il controllo non è più uno strumento ideologico, ma è uno strumento che consente la massimizzazione del profitto. E devo dire che questo, secondo me, cioè, è quello che io ho capito e inteso essere il capitalismo della sorveglianza, di cui sicuramente Dario ci potrà chiarire il concetto. Ci sono vari esempi di software impiegati da Israele che rappresentano molto bene il concetto di capitalismo della sorveglianza e che sono tutt'altro che lontani dall'essere impiegati alle nostre latitudini. Ci sono già stati vari esempi. Infine, cioè, in tutto questo panorama desolante sappiamo che le principali big tech, le grandi aziende statunitensi, hanno degli stretti rapporti con Israele e con il suo apparato militare. Quindi, in sostanza, Dario, la mia domanda è se puoi cominciare dal chiarirci quali sono questi legami e quali sono le peculiarità del complesso militare digitale riguardo ad Israele.
Mi rendo conto, come dico sempre quando mi capita di avere opportunità di discussione, di condivisione delle attività di ricerca che facciamo all'interno dell'università in contesti che, almeno per quanto mi riguarda, danno un senso reale a queste attività e che è indispensabile per chi produce conoscenze, soprattutto la produce con un'ambizione, diciamo, profondamente politica, riuscire a uscire dal perimetro che è spesso un perimetro autoreferenziale, ma è anche un perimetro dove si costruisce ideologia funzionale allo status quo, si insegnano le cose in un modo che quanto più possibile, come dire, non disturbino, anche da un punto di vista meramente ideologico e della consapevolezza, l'andamento del sistema funzionale ovviamente a chi detiene il potere. Quindi sentir sottolineare elementi che per noi sono, credo, banali, come la non neutralità della tecnologia o la relazione che c'è tra la sorveglianza, il controllo sociale, l'uso delle tecnologie a questo scopo e il potere economico come qualcosa di scontato, o la necessità di tenere conto del potere per comprendere le dinamiche economiche. Ecco, in realtà questo è qualcosa che, se andiamo a guardare come noi insegniamo, almeno parlo soprattutto dei settori scientifico-disciplinari che mi riguardano, queste cose sono opportunamente rimosse, a volte anche, come dire, proprio ignorate da parte di generazioni oramai di studiosi, di docenti che sono formati su ambiti teorici, ideologici, che tutto ciò lo omettono deliberatamente. Quindi è, io credo, fondamentale creare questo tipo di scambio anche per chi sta all'interno dell'università. Quindi questo solo per sottolineare quanto, per quanto mi riguarda, situazioni di questo tipo siano di vero arricchimento e importanti. Direi che provo a portare il discorso contingente, cioè una delle contraddizioni più violente, più sanguinose, più inaccettabili che abbiamo visto nei tempi recenti, come il genocidio dei palestinesi e come quello che stiamo continuando a osservare a Gaza all'interno di un perimetro un po' più ampio, perché dobbiamo anche stare attenti al fatto che quando osserviamo le manifestazioni più cruente e terrificanti stiamo sempre osservando qualcosa che è parte di un sistema, che è parte di processi di lungo periodo, che quegli stessi fenomeni così estremi e quasi incomprensibili per noi in realtà poi è in grado di riprodurli, come tu dicevi, in contesti che sembrano umanamente ben più accettabili. E queste connessioni, per esempio tra le entità come le Big Tech, che sono ubique e ai noi indispensabili nelle nostre vite, e situazioni insostenibili, insopportabili come quelle che vediamo a Gaza, sono delle connessioni che dobbiamo comprendere bene sul piano, diciamo, del come funzionano, ma anche della loro portata politica. Allora, prima di tutto è importante, credo, ricordare il fatto che c'è un legame diciamo esistenziale tra il potere economico di natura capitalistica e la guerra, sia nella direzione che porta da concentrazione di potere economico, come quello che ad esempio riguarda l'industria del digitale. Se noi sommiamo la capitalizzazione delle grandi imprese digitali statunitensi, raggiungiamo oramai un valore economico che è vicino al PIL dell'intera Unione Europea. Quindi questo dà una dimensione della concentrazione di potere economico privato nelle mani di soggetti che, quando si relazionano con degli stati, si relazionano con gli stati avendo una dimensione delle capacità che sono ben superiori e che quindi sono in grado di ottenere qualunque cosa, e questo qualunque cosa è qualcosa che ovviamente si ripercuote su di noi in termini di privatizzazioni, di trasformazione dell'organizzazione sociale in dei modi che sottrae spazi di democrazia, che accentua le disuguaglianze e rafforza il potere di chi ce l'ha. Ma come dire, c'è poi anche l'altra direzione, nel senso che quando la guerra diventa funzionale all'accumulazione capitalistica, funzionale al potere economico e anche al rafforzamento della primazia tecnologica, dopodiché ci sono interessi sempre più forti, come quelli che oramai in modo spudorato e violento osserviamo se guardiamo a quel che succede negli Stati Uniti, ma non è un problema ovviamente solo degli Stati Uniti, che diventano fautori di guerra e, voglio dire, soggetti che operano affinché le guerre si espandano e durino il più possibile, perché ovviamente ci sono profitti che non sono solo quelli della Leonardo, di Rheinmetall, di RTX o di Lockheed Martin, ma sono ormai anche e soprattutto quelli di grandi imprese come le Big Tech, che controllando servizi e tecnologie di natura duale, cioè che allo stesso tempo sono funzionali a sorvegliare noi, a condizionare i nostri comportamenti, a farci agire e comprare cose nel mercato, diciamo così, civile e commerciale, e allo stesso tempo, come dire, producono enormi e sempre crescenti profitti nella sfera militare. Allora, se noi guardiamo a cosa è successo dal punto di vista dell'origine delle grandi imprese digitali, che oggi influenzano in modo fondamentale l'evoluzione non solo del sistema economico, ma anche di quel che accade da un punto di vista dei conflitti e dello svuotamento dei sistemi democratici, soprattutto nell'emisfero occidentale, beh, noi innanzitutto dobbiamo riconoscere che Internet ha delle origini che sono strettamente militari, e quindi c'è un legame originario che lega l'avanzata di imprese che oggi chiamiamo Big Tech e che detengono la quantità di potere economico che dicevo poco fa, e la loro nascita, la possibilità di acquisire il vantaggio competitivo e poi il potere che oggi detengono, deriva da decisioni e scelte di carattere politico, da scelte che sono state assunte tra gli anni 90 e i primi anni 2000, principalmente da governi democratici negli Stati Uniti, che hanno aperto la possibilità a quella che la letteratura scientifica chiama commercializzazione di Internet, ma che di fatto è una privatizzazione della rete, che però ha dato la possibilità di emergere a dei soggetti che hanno di fatto monopolizzato le infrastrutture digitali su cui oggi si fonda il funzionamento di buona parte dell'economia mondiale e delle nostre società. Ora, la prima fase, che è stata quella che ha portato gli Amazon, i Facebook, i Google e anche i Microsoft e le Apple, che già esistevano ma che con internet hanno decuplicato il loro valore, la loro portata e la loro rilevanza, è la prima fase, una fase in cui queste imprese sono gli alfieri di un capitalismo globalizzato che si narra come un capitalismo lontano dallo Stato, lontano dal complesso militare industriale di cui si parlava e si studiava durante la Guerra Fredda, portatori di un internet emancipatore in grado di rendere anche e soprattutto gli abitanti del sud globale capaci di emanciparsi e di ottenere opportunità economiche, e diciamo la gran parte del globo, a partire dall'Europa e dall'Italia dentro cui noi viviamo, pronti a di fatto accettare una forma di monopolizzazione della rete e dei servizi digitali che sarebbero diventati fondamentali e che hanno visto queste imprese crescere fondamentalmente attraverso domanda privata, domanda di beni e servizi commerciali e molto poco avere a che fare con il militare. Che cosa succede dopo le Torri Gemelle e con la prima guerra di esportazione della democrazia portata avanti dagli Stati Uniti, e cioè in Iraq? Succede che dopo i primi sei mesi durante i quali Bush e il suo governo propagandano la capacità dell'esercito americano, dei missili balistici lanciati a centinaia di chilometri di distanza, di vincere la guerra, si accorgono che la guerriglia, la guerra ibrida, le nuove forme di guerra rispetto alle quali l'esercito non sembra essere particolarmente attrezzato, comincia a creare seri problemi e a complicare la situazione politica all'interno. E questo porta al primo forte passo di integrazione tra l'apparato militare, i servizi segreti e le big tech, che nel frattempo erano diventati i soggetti cardine della Silicon Valley, del sogno tecnologico, del capitalismo di tipo nuovo, libertario e tutte le cose che erano scritte anche sui pamphlet che i vari Zuckerberg e gli altri diciamo leader nascenti della Silicon Valley cominciavano a propanare, e che diciamo sotto traccia, in un modo molto poco pubblicizzato, cominciano a far parte dei primi gruppi che vedono militari, servizi segreti e imprese della Silicon Valley sviluppare le prime tecnologie di intelligenza artificiale destinate alla gestione dei big data per individuare i target da bombardare, le prime tecnologie legate all'uso dei droni e delle altre armi autonome per elaborare in tempo reale immagini e suoni. Ovviamente tutto ciò viene condotto sotto traccia. Perché sotto traccia? Perché quella è una fase in cui l'espansione globale finalizzata alla massimizzazione del profitto interessa anche e soprattutto paesi come la Cina, dove le big tech sperano ancora di entrare e acquisire un peso analogo a quello che hanno, totalizzante, ad esempio, in Europa, e dove ovviamente, come dire, presentarsi come braccio destro del Pentagono non è esattamente il tipo di biglietto da visita che consente di acquisire quel mercato. Ma cosa succede nel frattempo? Nel frattempo succede che i conflitti continuano, che la guerra si digitalizza sempre di più e che quindi, come osserviamo oggi, controllare armi autonome, sistemi di intelligenza artificiale, sistemi per perpetrare o proteggersi dai cyberattacchi diventano gli elementi centrali per prevalere o, se non li si ha o se non si è competenti abbastanza, soccombere sul campo di battaglia. Ma succede anche altro, che la concentrazione del potere arriva a raggiungere le dimensioni che vediamo, che le contraddizioni capitalistiche, comprese le disuguaglianze che esplodono e che quindi, come dire, riducono la capacità delle imprese con tutto questo potere di mercato di vendere i loro beni e servizi e ottenere i margini di profitto che desiderano, ma soprattutto comincia a concretizzarsi un competitor di dimensioni economiche, tecnologiche a livello degli Stati Uniti, e cioè la Cina, e soprattutto un competitor che sviluppa un ecosistema digitale popolato da piattaforme, quindi da delle big tech esattamente analoghe a quelle che osserviamo negli Stati Uniti, parlo di Alibaba, di Baidu, di Tencent, di Huawei, che sono imprese che in alcuni casi hanno dimensioni economiche e capacità tecnologica, una ramificazione che è anche superiore alle controparti americane, e queste contraddizioni che, come dire, maturano, si accrescono e accentuano il conflitto fra quelli che poi abbiamo definito i due complessi militari digitali, e cioè gli Stati Uniti e la Cina. E quando dico complesso militare digitale vuol dire che la crasi tra lo Stato e le grandi imprese digitali, le grandi piattaforme, diventa manifesta e sempre più intensa. E la componente dello Stato che, come dire, è maggiormente protagonista di questa crasi è l'apparato militare, proprio perché la crescita delle disuguaglianze, la crescita delle contraddizioni e il conflitto con il polo che contende l'egemonia, e cioè in questo caso la Cina, e la contende al polo declinante, come vediamo, con tutte le contraddizioni pericolose del caso, e cioè gli Stati Uniti, fa sì che la spesa militare, l'importanza della spesa pubblica, l'intersezione palese tra gli interessi capitalistici dei grandi monopoli internazionali, le big tech, e le necessità dell'apparato militare, le strategie geopolitiche dello Stato, cominciano a diventare un elemento del tutto palese. E da questo punto di vista la partecipazione diretta ai conflitti, quindi non solo la produzione di armi o di servizi digitali utilizzati e venduti per attività militari o di controllo sociale, ma la partecipazione diretta al conflitto tra Russia e Ucraina, ovviamente in supporto all'IDF nel genocidio a Gaza, ma anche nelle attività di repressione, apartheid, che avvengono, come sappiamo, dal 48 in poi, ma, come dire, con tecnologie digitali in modo molto spinto e avanzato già da parecchi anni prima della guerra a Gaza, diventa, come dire, un elemento assolutamente funzionale e strategico nell'attività di espansione e di perseguimento dei loro obiettivi delle big tech. Perché? Perché la capacità di preservare quelle dimensioni di potere economico di cui parlavo prima passa per le big tech, e questo vale sia negli Stati Uniti sia in Cina, passa per il mantenimento di quella relazione di mutua dipendenza che c'è tra lo Stato e le big tech, che è una relazione di mutua dipendenza descritta dal fatto che lo Stato non può fare a meno delle infrastrutture, delle tecnologie, delle competenze che detengono le big tech, che spesso sono composte da competenze di tipo tacito, da elementi molto difficili da riprodurre, da trasferire, quindi, come dire, elementi che rendono questi soggetti irrinunciabili come partner per il perseguimento delle attività, soprattutto per quelle di tipo militare, ma anche per quelle di sicurezza e controllo sociale all'interno, come vediamo l'ICE e l'uso delle tecnologie di Palantir per andare a fare le retate casa per casa, come stiamo osservando negli Stati Uniti. Ma la mutua dipendenza dal lato dello Stato è anche legata al fatto che queste imprese sono gli occhi e le orecchie del governo, lo sono all'interno. C'è tantissima letteratura, e nel libro ne parlo, di quanto oramai sia il sistema giudiziario che quello di polizia si avvale di rapporti continui con queste imprese per portare avanti le attività, ma sono occhi e orecchie del governo anche quando catturano dati e informazioni, per esempio nel contesto europeo, trasferendole dove? Nei data center di proprietà delle big tech, che però, guarda caso, sono tutti entro i 100 chilometri dal Pentagono, e questi dati passano attraverso i cavi sottomarini, che anch'essi, con un processo di trasformazione molto rapido del settore delle telecomunicazioni, sono tutti di proprietà delle big tech. Ma le big tech controllano i social media, che ahimè molti di noi spesso utilizzano, e che sono lo spazio dove di fatto l'informazione, ma anche, come dire, il discorso pubblico, ma anche il consenso politico, viene plasmato. E come si diceva prima, è il luogo dove si vive o si muore, si appare o si scompare sulla base di delle policy che sono stabilite dagli stessi soggetti privati che perseguono i loro fini, cioè la massimizzazione del profitto, ma che parallelamente gestiscono il rapporto di mutua dipendenza in modo tale da garantire che la componente del movimento MAGA a loro vicina sia promossa in quel momento o che la componente a loro stile sia adeguatamente penalizzata. Ovviamente si tratta di contesti instabili, contraddittori e conflittuali, quindi non parliamo di relazioni lineari, facilmente prevedibili o prive di rischi di destabilizzazione istantanea. Tuttavia i movimenti strutturali sono quelli che sto descrivendo. E questo rappresenta anche da un punto di vista, se vogliamo, storico e di storia dell'evoluzione del capitalismo e dell'impresa capitalistica, una discontinuità molto rilevante. Perché se le multinazionali, la Coca-Cola, la General Motors, la Stellantis, quelle che nel Novecento abbiamo conosciuto e studiato e che attraverso il lobbying, quindi il pagamento delle campagne elettorali, la corruzione, il ricatto di spostare produzione con 100.000 dipendenti da un paese all'altro, hanno sempre plasmato e condizionato la politica per favorire il perseguimento dei loro interessi, beh, oggi noi abbiamo delle entità sistemiche come le Big Tech, che disponendo di una quantità di capitale che è infinitesimale rispetto a quella delle imprese novecentesche, sono in grado tuttavia di estrarre una quantità di valore che è infinitamente superiore e di controllare lo spazio economico in un modo infinitamente superiore, beh, questo descrive una rarefazione dei confini tra Stato e impresa, tra pubblico e privato. D'altronde Marx e Engels ci dicono il Parlamento è comitato d'affari della borghesia, quindi come dire, quello di cui parliamo è una riproduzione di dinamiche, di contraddizioni, di fenomeni che nella loro diciamo, natura profonda probabilmente cambiano poco o per nulla, ma le forme che assumono, anche quelle tecnologiche che ci riguardano molto perché impattano sulle nostre esistenze in modo dirompente, sono in parte differenti. E poi c'è l'altro lato della medaglia, e cioè il fatto che le Big Tech, per quanto sembrino onnipotenti e di dimensioni difficili anche da concepire, da misurare, da immaginare, tuttavia hanno delle fragilità che le portano a avere bisogno dello Stato e del suo supporto. Perché? Perché hanno bisogno dei nostri dati per perseguire le loro attività, per indurci a comportarci in un certo modo, per prevedere quello che accadrà, per vendere quello che Shoshana Zuboff nel capitalismo e la sorveglianza chiama i beni comportamentali, cioè dei beni che non sono altro che, come dire, elementi digitali e informatici che danno un'elevatissima probabilità di sapere persone simili a me, simili a lui o simili a Maurizio cosa faranno domani. E quindi per qualcuno che ci vuole vendere uno shampoo, un'automobile o qualunque altra cosa, diciamo, non a Maurizio, ma a lui lo shampoo sì, diciamo, almeno a me. Però ecco, quindi questo è l'elemento rilevante. E poi c'è il fatto che l'alleanza col governo, quando parliamo del governo stiamo parlando delle Big Tech e del governo degli Stati Uniti o di Alibaba, Tencent, Huawei e del Partito Comunista Cinese, è funzionale anche al fatto, come ha mostrato plasticamente Trump qualche mese fa, che se un governo straniero rompe le scatole perché vuole fare una multa o recuperare un po' delle inquantificabili somme sottratte a tutti noi, quindi non trasferite sotto forma di tasse ma portate alle Cayman, dove queste imprese concentrano la gran parte del valore che estraggono, beh, Trump ha detto in modo proprio palese ed esplicito: se l'Unione Europea continua a portare avanti regolamentazioni che disturbano le imprese tecnologiche statunitensi, beh, i dazi invece che essere del 15 diventano del 30%. Questo cosa significa? Significa che c'è una convergenza di strategie e un'alleanza nel portarle avanti che rende visibile un lato della medaglia, che è quello del supporto governativo funzionale alle strategie di accumulazione, in questo caso delle Big Tech. Allora, l'ultimo passaggio che voglio fare, che è penso molto importante, o meglio ce ne sono due, l'ultimo sarà molto rapido perché è una considerazione finale,
Perché per le big tech è importante, come fanno, garantire con Starlink la connessione attraverso cui l'esercito ucraino porta avanti le sue attività belliche? Perché Amazon Web Service, il giorno in cui l'esercito russo è entrato in Ucraina, era già lì a trasferire tutte le informazioni del governo, del sistema bancario, di gran parte della pubblica amministrazione, sui server di Amazon Web Service, per l'appunto, europei e statunitensi? Perché Microsoft ha investito centinaia di milioni di dollari per approntare un sistema di difesa dai cyberattacchi, che è quello che di fatto ha consentito all'Ucraina di rimanere in piedi dal punto di vista informatico e delle infrastrutture digitali fino ad oggi? Beh, in parte per alcune cose che sono state dette prima, e cioè, se oggi rispetto a 50 anni fa l'importanza della ricerca e sviluppo militare è meno centrale dal punto di vista della realizzazione di innovazioni radicali che poi vengono trasferite al dominio civile, come invece era molto più frequente nelle fasi tecnologiche precedenti, è però vero che partecipare ai conflitti, come in modo drammatico abbiamo visto a Gaza, rappresenta un'opportunità irripetibile per queste imprese per testare, raffinare, portare all'estremo tecnologie, soprattutto intelligenza artificiale e le tecnologie digitali di frontiera, in contesti privi di qualunque regolamentazione, dove, come dire, gli effetti collaterali possono essere decine di migliaia di vite umane, e che però per un'impresa che produce quel tipo di tecnologie può voler dire realizzare l'innovazione che gli dà, come dire, l'opportunità di un monopolio sul mercato, magari privato, perché poi quella stessa tecnologia opportunamente adattata migra facilmente in applicazioni di uso quotidiano che noi non immagineremmo, come dire, essere così collegate alla morte di persone nei territori palestinesi, ma magari invece quell'efficacia incredibile di quell'applicazione di intelligenza artificiale o di quello strumento che ci consente di trovare, geolocalizzandolo, proprio ciò che stavamo cercando, in realtà ha una relazione genetica chiara e visibile con non solo la sperimentazione, ma l'utilizzazione, come vediamo, quotidiana, a danno di chi viene represso, colonizzato, ucciso per, come dire, le ragioni, o le non ragioni, ma insomma i motivi che conosciamo. E poi c'è un'altra ragione ancora: se la mutua dipendenza e l'appartenenza al complesso militare digitale è consustanziale alla possibilità di mantenere quei margini di profitto, di preservare quel dominio nei mercati, del non subire regolamentazioni ostili, beh, allora essere dei soggetti che, rispetto ai quali non si può fare a meno per portare avanti quel che si fa in Ucraina o per supportare il governo israeliano nella repressione e nel genocidio dei palestinesi, beh, diventa una carta molto efficace nelle negoziazioni che un'impresa che si trova a negoziare col Senato, col governo o con il presidente di turno può utilizzare. E quindi, come dire, quello che ho tentato di fare, sintetizzando, come dire, una storia lunga da un punto di vista temporale, complessa per la serie di elementi economici, tecnologici, istituzionali, l'insieme di complesse interdipendenze che legano i vari fattori e i vari soggetti, diciamo così, che ho provato a menzionare, e che è totalmente collegata a quel che abbiamo osservato e che continuiamo ad osservare a Gaza. Ma quel che ho tentato di fare è illustrare tutto ciò riconducendolo però, infine, adesso anche alla nostra vita individuale, soprattutto collettiva, la vita politica, nel rapporto con le tecnologie che sono oramai parte delle nostre esistenze, di cui spesso non possiamo fare a meno, che se venissero spente domani mattina, come dire, osserveremmo una paralisi da molti punti di vista simile a quella che abbiamo osservato durante la pandemia, e che le dinamiche di caoticità e di conflitto, per esempio tra gli Stati Uniti e le aree della loro sfera di influenza, compresa l'Europa, potrebbero rendere non così come dire, recondite come possibilità di sviluppo. Beh, allora io penso che il lavoro che si fa qui, quello che come dire, compagni come Maurizio, ma come diciamo i collettivi che riflettono su e provano a fare politica a partire dalla consapevolezza circa la non neutralità della tecnologia, ma circa anche il legame strutturale che c'è tra dinamica capitalistica, concentrazione di potere, ripercussioni della concentrazione del potere e natura delle tecnologie, uso che viene fatto delle tecnologie e soprattutto chi controlla, quindi potere su queste tecnologie, è un elemento essenziale che non possiamo, come dire, marginalizzare nei discorsi che facciamo, rispetto al quale forse va fatto un esercizio di consapevolezza ben superiore rispetto a quello che siamo in grado di fare normalmente, anche per quanto riguarda l'uso che tutti noi facciamo di molte di queste tecnologie, soprattutto di quelle direttamente riferibili alle big tech, perché correttamente, come dire, si portano avanti pratiche di boicottaggio o si riflette su quel che mangiamo, quel che riguarda le nostre vite quando, come dire, compiamo qualunque azione legata alla nostra riproduzione più o meno diciamo essenziale. Beh, anche le tecnologie, soprattutto quelle digitali, oggi svolgono di fatto un ruolo assolutamente analogo a questo, e quindi, come dire, io penso sia centrale fare cose di questo genere, cioè confrontarsi, scambiare conoscenza, costruirla in modo collettivo, ma poi cercare di tradurla non solo in consapevolezza, ma auspicabilmente anche in azione. Grazie.
Allora, grazie per questa precisa introduzione. E partiremo da alcune belle idee, alleanze governo e sicuramente Stato, per ragionare insieme e portarci un'interrogativa, una domanda che specifico è una domanda tutto è una domanda, un interrogativo frutto di un lavoro collettivo che abbiamo fatto insieme, che è stato sicuramente molto importante, molto interessante, per tutti i cugini che hanno partecipato, quindi ci tengo a specificarlo. E ecco, noi ci siamo interrogati su in che modo e perché l'Europa e l'Italia da una parte e dall'altra parte lo Stato di Israele, attraverso quelli che sono fondi, programmi, strumenti normativi, di cui dirò due righe, proverò a mettere in fila questi strumenti che insieme ai compagni e compagni abbiamo studiato, insomma, come si vanno a rafforzare questi rapporti economici, questi rapporti politici, giudiziari, e come vanno a rafforzare l'ecosistema tecnologico e sicuritario israeliano. Quindi spostarci un po' sull'asse, da una parte Stato di Israele, dall'altra Europa e Italia, i rapporti che hanno. Noi ci siamo fatti questa domanda perché appunto abbiamo provato a mettere in fila questi strumenti e abbiamo individuato sicuramente a livello europeo un chiaro segnale che per il nuovo ciclo di programmazione 21-27 tutte le risorse, gran parte delle risorse dell'Unione Europea andranno sul dual use, fondamentalmente andranno a rafforzare tutto il rapporto tra tecnologie e software utilizzate a livello civile ma anche a livello militare, quindi un rafforzamento della parte, diciamo, militare in programmi come Horizon Europe, un programma scientifico, nell'European Competitiveness Fund, che è proprio un fondo che nasce con l'obiettivo di andare a rafforzare la competitività europea declinata in termini tecnologici e militari. Poi ci siamo spostati a livello italiano e siamo andati a vedere quelli che sono gli strumenti normativi a livello nazionale, ci siamo veramente fermati di fronte alle linee guida della cyber sicurezza nazionale che sono state approvate nel 2025 e che introducono dei criteri di premialità per tutte le aziende italiane che andranno ad acquistare tecnologie o software che vengono da un pool di stati in cui figura Israele. Questo però, diciamo, oltre a questa tipologia di strumenti, chiaramente non possiamo non citare i DDL sicurezza, che uno dopo l'altro, il DDL sicurezza 2.0, il DDL Romeo, appena accettato, che diciamo introduce
ulteriori limiti alla nostra libertà di manifestare, leggiamo proprio, leggo perché ulteriori, questo è proprio da mettere, vietare la manifestazione in caso di valutazioni di grave rischio potenziale, che però non è specificato come si possa individuare questo rischio potenziale. Se noi andiamo a utilizzare slogan o simboli che secondo loro possono essere considerati antisemiti, la manifestazione è bloccata, quindi si va sempre più verso una repressione, un autoritarismo, ma anche prevenzione del danno, se così può essere definito. Si chiede Gasparri, insomma, casi più giudiziari come il caso di Annan, detenuto irregolarmente nel carcere dell'Aquila. Ecco, da questa serie di strumenti più normativi, di elementi appena citati, noi ci chiediamo come e perché si vanno a consolidare le alleanze tra l'Europa, l'Italia e lo Stato di Israele, come e perché si normalizzano questi rapporti e come e perché si va a rafforzare il sistema tecnologico israeliano.
Allora, anche qui è importante, come dire, fare una serie di passi indietro, cioè riconoscere il fatto che non c'è granché di nuovo, nel senso che almeno da 30 anni Israele, nel contesto, diciamo così, della NATO allargata, cioè della alleanza militare che vede ovviamente gli Stati Uniti al centro e tutta una serie di paesi, a partire da quelli europei, strumentali e subordinati da tutti i punti di vista, compreso quello tecnologico, Israele rappresenta il braccio destro, ma anche come dire, un'entità che è autonoma nello sviluppare alcune componenti tecnologiche di frontiera, necessarie anche agli Stati Uniti, soprattutto nel campo digitale, ma soprattutto Israele, nelle logiche gerarchiche della NATO, è un paese che rispetto a molti stati europei ha avuto storicamente accesso a tecnologia, a brevetti, a informazioni e a relazioni privilegiate con gli Stati Uniti, che in una logica gerarchica spiegano perché i paesi europei, ad esempio, quindi Europa e Italia da questo punto di vista, hanno nei confronti di Israele una relazione che è del tutto analoga a quella che c'è nei confronti degli Stati Uniti. Anche qui ovviamente ci sono situazioni variegate, c'è complessità e la dinamica non è omogenea nel corso del tempo, ma questo è senz'altro uno dei dati chiave in qualche modo. Ci sono relazioni di interdipendenza tra le grandi imprese che operano nel comparto militare, che per le ragioni che dicevo prima vedono le imprese israeliane al centro di queste relazioni e che quindi introducono elementi di condizionamento delle politiche, perché è evidente che Leonardo, così come Eni, sono tra quelle entità capitalistiche maggiormente in grado di condizionare e influenzare l'evoluzione politica di un paese come l'Italia e le politiche che vengono adottate anche dal punto di vista delle relazioni internazionali. Per quanto riguarda le cose di cui parlavi circa quel che avviene da noi, la China purtroppo, che non stupisce ma che è estremamente preoccupante, di repressione con gli ultimi decreti e con le decisioni che vengono assunte, è ovvio che quello che noi osserviamo negli Stati Uniti con l'ICE, con gli omicidi indiscriminati e con l'uso delle tecnologie digitali per la sorveglianza e anche appunto per l'individuazione dei soggetti da arrestare, da uccidere, da reprimere, eccetera eccetera, è qualcosa che in prospettiva potrebbe riguardarci, che vede di nuovo questi stessi soggetti e queste stesse tecnologie come protagonisti, anche dal punto di vista dei loro obiettivi, dal punto di vista delle vendite e della massimizzazione del profitto. Pensiamo per esempio al fatto che Peter Thiel di Palantir ha avuto un ruolo centrale nell'ascesa di Vance, che è l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti e potrebbe essere il futuro presidente, quindi un ruolo chiave negli equilibri dell'attuale amministrazione americana, fornisce una quantità molto rilevante di tecnologie usate non solo come l'IP, che è quella che in parte usano sia in Ucraina che in
nei territori palestinesi, per l'appunto per sorveglianza e individuazione degli obiettivi, ma anche per le attività di repressione, controllo sociale e in particolare, come dire, persecuzione ai danni dei migranti che adesso osserviamo negli Stati Uniti e che hanno un contraltare economico e tecnologico ben chiaro. Di nuovo, anche qui, la China che vede crescere la repressione, restringersi gli spazi di libertà, di democrazia, crescere i rischi per chi, come dire, ha intenzione di portare avanti strategie politiche alternative, è qualcosa che è assolutamente connesso e in parte determinato dalla crescita delle contraddizioni sociali, dall'ampliamento delle fasce di marginalità, di povertà, dal fatto che aumentano coloro che vivono in delle condizioni, come vediamo per l'appunto negli Stati Uniti, per cui la stessa esistenza di questi individui li rende, come dire, degli obiettivi passibili di quel che accade. Ma da questo punto di vista, come dire, la lotta per contrastare ciò che produce polarizzazione nella distribuzione delle risorse, consolidamento della concentrazione del potere economico in primo luogo da un lato e china repressiva di restrizione di spazi di libertà, ma quindi anche uso delle tecnologie digitali più recenti per provare dal punto di vista capitalistico a gestire tutto ciò fondamentalmente con gli strumenti della repressione, è qualcosa che se analizziamo il processo nel suo insieme è drammaticamente leggibile e il ruolo di Israele in fondo da un punto di vista di ciò che avviene in termini di equilibri internazionali, di relazione tra i diversi stati e di come questo tipo di contraddizioni si manifestano e distribuiscono anche da un punto di vista territoriale e dei diversi luoghi, è anch'esso in qualche modo una manifestazione abbastanza leggibile di questi processi. Dico soltanto una cosa che è importante, me la ricordava una collega oggi, in Iran la repressione operata nelle ultime settimane, durante le settimane di come dire, conflitti sociali che ci sono state gestite principalmente con tecnologie digitali di sorveglianza analoghe a quelle che vengono usate negli Stati Uniti, ma di marca e produzione cinese. Quindi anche lì c'è una relazione tra paesi gravitanti nella sfera di influenza di uno dei due poli, acquisto e uso di tecnologie per scopi che sono quelli di repressione sociale, in quel caso gestione delle contraddizioni interne in un contesto come quello iraniano, ma che vedono per l'appunto sempre lo stesso genere di dinamiche. La dinamica europea e il caso italiano, come dire, penso che sia facilmente leggibile nella dinamica di vassallaggio, di subordinazione nei confronti degli Stati Uniti, con una veste tecnologica, un'accelerazione e delle forme, se vogliamo, insostenibili di quel che avviene nell'area medio orientale, che però pure lì non sono, come dire, cose ai noi particolarmente nuove, che dobbiamo osservare dando il giusto risalto alla dimensione tecnologica da questo punto di vista.
Intanto ti ringraziamo Dario, sappiamo che ad un certo punto dovrai scomparire, diciamo che visto che comunque ci stanno tanti argomenti andremo avanti con la seconda parte dell'iniziativa e magari poi lasciamo un po' di spazio per una discussione.
Allora facciamo bellissima premessa, diciamo nella ricerca un po' di articoli che parlassero un po' di questa relazione tra le big tech e il genocidio in Palestina, quindi le aziende israeliane, eccetera. Ovviamente c'è fuori tutta una serie di finanziamenti, di terapie, eccetera, ma tra le varie tecnologie che Israele prende da queste big tech c'è proprio l'accumulazione di dati e questo in realtà diciamo un po' ci riconnette pure su, sulla nostra realtà. Cioè, perché poi a volte no, ci sembra un po' come parliamo del genocidio in Palestina, ma non riusciamo veramente a connettere con la vita nostra di tutti i giorni e restiamo un po' dipendenti da quelle che sono le tecnologie che poi utilizziamo, a partire dai sistemi, dei programmi di scrittura banalissimi che sono da 30 anni. Detto ciò, faccio questa domanda. I dati rappresentano quindi potere e controllo. Controllando l'ecosistema digitale, le big tech controllano le nostre esperienze attraverso i dispositivi che utilizziamo ed esercitano un controllo diretto sulla vita politica, economica e culturale delle persone. Violando la sacralità della privacy, implementano un sistema di sorveglianza globale capitalistica, di cui il genocidio in Palestina è parte di un esperimento molto più ampio e che vede al suo apice l'egemonia imperialista tecnologica statunitense, ma con ovviamente una competitività che, di cui parlavi anche te, Dario, no? Che coinvolge ormai un sistema molto più ampio, tra cui la Cina. E quindi, nella realtà di un mondo specchio dei più cupi romanzi distopici, possiamo, e si è iniziato già a creare un nuovo ecosistema digitale che decentralizzi la tecnologia, rimettendola nelle mani delle persone?
Allora, io mi chiedo scusa, intanto di nuovo grazie mille perché è stata, una bella ulteriore opportunità e come al solito mi sento molto arricchito quando mi capita così, quindi ringrazio. E purtroppo compio 11 anni mio nipote, quindi non c'è punto di dare priorità a questo, penso giusto. E allora, è importante, cioè secondo me sono fondamentali gli esercizi collettivi di arricchimento collettivo e anche di crescita della consapevolezza. Là, se posso, sono tutte importanti e giuste le cose che hai detto, provo a reagire, però hai detto una cosa che secondo me deve essere posta al centro da un punto di vista critico, ma non per criticare te, cioè il concetto di privacy e concetti come la privacy sono concetti che appartengono a un'impostazione di tipo individualistico a questo genere di problemi, che invece sono problemi collettivi. A noi della privacy non ce ne deve fregare niente, non perché non sia corretto voler tenere per sé determinate informazioni o aspetti della propria vita, ma noi siamo immersi in un sistema oramai completamente mercificato, dove le nostre esistenze sono sottoposte non solo a sorveglianza, ma a processi di accumulazione. Cioè noi quando usiamo questi strumenti non è un problema di privacy, è un problema che non abbiamo più cognizione di quali sono, come dire, i ruoli sociali, di dove sono i perimetri e i confini e di che cosa vuol dire avere uno sguardo e una lettura autonoma della realtà. Quindi noi dovremmo fare un passo che non ha bisogno, diciamo così, del concetto di privacy, ma che riconosce il fatto che se noi effettivamente riconosciamo la non neutralità della tecnologia, vuol dire che noi quella stessa tecnologia, o forse un'altra, la dovremmo concepire in modo completamente diverso, ce ne dovremmo appropriare, dovremmo creare degli spazi di relazione, anche spazi fisici, dove vivendo collettivamente non abbiamo bisogno di concetti falsi di natura individualistica che sono inevitabilmente strumentali all'esercizio e al consolidamento del potere di chi quelle tecnologie le disegna, le implementa, le usa, ne stabilisce le regole e c'ha tutto l'apparato istituzionale, economico, retrostante che è funzionale alla perpetuazione di questo potere. Quindi, diciamo, i margini per immaginare un uso completamente diverso di alcune tecnologie, o per dire da domani dei social media noi non ce ne frega nulla, non li usiamo perché non ne abbiamo bisogno per immaginare, per costruire una realtà diversa e mortifera come quella che abbiamo attorno, certo che si potrebbe fare, e certo che, come anche Manolo e tanti altri compagni che 30 anni fa probabilmente, no, forse un po' di meno, diciamo, però hanno concretamente posto in essere
come dire, attività di questo tipo ci possono dire. Però penso che l'elemento preliminare deve essere sicuramente quello di fare quanto più possibile esercizi collettivi di questo genere, e però anche riappropriarci di categorie, di capacità di concepire la realtà e anche di respingere e rimuovere categorie che abbiamo assorbito nostro malgrado. Cioè, io mi rendo conto quando scrivo, quando faccio ricerca, quando scrivo basandomi su teorie che dovrei conoscere, su impostazioni che penso di aver capacità di controllare completamente, invece ci sono scorie, ci sono distorsioni anche nel nostro pensiero che, come dire, la simmetria nei rapporti di forza rende inevitabili. Quindi diciamo, sì, i dati sono, almeno nella realtà odierna viviamo, fondamentali, tutto ciò che li ruota intorno è fondamentale per generare realtà e generare le strutture di potere all'interno del quale viviamo. È senz'altro possibile immaginare tecnologie diverse, un uso diverso delle stesse tecnologie, ma per farlo, insomma, è necessario, secondo me, prima di tutto chiarirci bene i termini della questione, perché altrimenti, come dire, cadiamo in delle diciamo false soluzioni o in degli esercizi che non ci portano molto lontano. Però questo, ripeto, mi hai dato lo stimolo per questo tipo di reazione, di riflessione, che penso che però proprio in un posto come questo sia assolutamente fondamentale. Io mi ricordo che un po' di anni fa andai a una presentazione di un libro di Ippolita, del collettivo Ippolita al Forte Prenestino, che mi colpì molto e mi aiutò anche a riflettere su queste cose, e poi scoprì che molti dei centri sociali che frequentavo hanno la pagina Facebook, oppure che, come dire, è comprensibile sul piano, diciamo, operativo della banalità quotidiana. Dopodiché però, se uno pensa al senso dell'attività politica che pone in essere un luogo come un centro sociale, pensando alla storia politica che ci contraddistingue di tanti di quei luoghi, forse è opportuno porsi dei problemi rispetto a tutto ciò.
Solo dire che ti ringrazio, perché comunque è espresso perfettamente anche quello che è il mio pensiero, anche un po' di, cioè, ieri tra l'altro Graffia ne parlava a Radio Onda Rossa, anche un po' riconsiderare l'idea di dipendenza che ci siamo creati rispetto al mondo. E lì poi la parte, grazie davvero, condivido veramente, e lì poi ripongo la domanda su come possiamo poi effettivamente appropriarci noi almeno delle tecnologie. Grazie
a te, grande grazie
anche della precisazione sulla questione della privacy, che trovo puntuale. C'è un tema più generale, secondo me, e io parto da qui e poi andiamo un po' ad approfondire e a scoprire i vari meccanismi di funzionamento e perché siamo arrivati anche a questo punto, anche rispetto alle dipendenze. Allora, mi pare che Dario l'ha detto a più riprese in maniera diversa da come lo enuncio in questo momento io. Io credo che la questione del digitale vada assunta come un terreno di lotta, vero e proprio, come ce ne sono altri. E allora, a partire da questo, poi possiamo andare a cercare di capire come funzionano queste piattaforme, perché sono così potenti, perché sono così pervasive, perché in qualche modo danno dipendenza, perché e quindi come eventualmente noi possiamo utilizzare altri tipi di tecnologie, delle tecnologie che le tecnologie non sono neutre, queste sono chiaramente tecnologie del dominio, probabilmente dovremo ragionare su come sviluppare, se esistono delle tecnologie conviviali che partano dalle esigenze delle persone, che non facciano leva sulle esigenze, sulle vulnerabilità delle persone per dare dipendenza e per appropriarsi dei dati e quindi manipolare i comportamenti, sia da un punto di vista dei consumi ma anche da un punto di vista delle scelte politiche, perché poi questo è successo. I casi di Cambridge Analytica sono stati evidenti, hanno avuto un ruolo importante nell'elezione di Trump, del primo mandato di Trump, e anche nel risultato della Brexit, cioè il Cambridge Analytica era questa azienda che grazie ai dati dei comportamenti degli utenti di Facebook, a cui hanno avuto accesso con delle complicità secondo alcuni di Facebook, secondo altri perché c'erano delle vulnerabilità nella sicurezza di Facebook, sta di fatto che questa azienda ha avuto accesso ai dati dei comportamenti delle persone all'interno di Facebook e è riuscita a orientare un certo numero di indecisi, intorno al 3% di queste cifre si parla, attraverso pubblicità mirate per spostare le intenzioni di voto di queste persone. Quindi non stiamo parlando di chiacchiere, questa è una c'è un libro da cui poi è stato tratto anche un documentario su Netflix della talpa di Cambridge Analytica, cioè risulta il nome, ma comunque questa persona che lavorava con Cambridge Analytica, che ha raccontato come succedevano queste cose, okay? Quindi siamo qui, siamo a questo punto qui. Allora, come funzionano? Intanto la questione delle dipendenze. Allora, sulla questione delle dipendenze c'è questa, è uscita in questi giorni, ne abbiamo parlato alle Dita nella Presa, che è questa trasmissione che va in onda la domenica sera su Radio Onda Rossa. C'è una associazione no profit americana che ha messo insieme una serie di atti, di processi proprio su questa questione a Meta e a Meta, perché si parla, no, e anche a Google, in cui viene fuori in maniera evidente dalle mail interne, le presentazioni, i report di riunioni ad altissimo livello dei dirigenti di queste aziende, che la progettazione dei social media di Meta, quindi Facebook e Instagram in particolare, è fatta in modo da dare dipendenza agli adolescenti. Loro parlano in particolare di adolescenti, io aggiungo che secondo me è un meccanismo che noi di Circe, il centro di ricerca di cui faccio parte, delle convivialità elettriche, lo diciamo sempre, siamo tutti nella stessa barca, cioè non è vero che è un problema che riguarda solo gli adolescenti, ma insomma, vabbè, questo lo possiamo lasciare qui, grazie. E quindi diciamo, secondo me riguarda tutti. Tra l'altro c'è anche l'Unione Europea che invece ha fatto proprio la settimana scorsa un comunicato stampa in cui da un'indagine preliminare risulta all'Unione Europea che TikTok dà dipendenza ai propri utenti. Qual è il meccanismo che individua l'Unione Europea? Sono sostanzialmente quattro i meccanismi, le funzionalità. È lo scrolling infinito, l'autoplay, quindi i video che partono in automatico, un algoritmo di raccomandazione particolarmente evoluto e la quarta, non me la ricordo, quando mi verrà in mente te la dico. Ora, come siamo arrivati qua? Cioè, perché? Come funziona? Allora, loro dicono, vabbè, noi vogliamo dare dipendenza a questi qua. Ok, ma come? Allora, il come sembra boh, certe cose che è una barzelletta. Cioè, sono partiti da Skinner, uno psicologo degli anni 50, sono partiti dal condizionamento operante. Cioè qual è la questione? Praticamente Skinner, attraverso i suoi esperimenti, dimostrò che è possibile condizionare il comportamento degli animali, compresi gli Homo sapiens, attraverso il meccanismo della ricompensa intermittente. L'esperimento della scatola del piccione era il seguente. Ogni volta c'era questa scatola, dentro c'era il piccione, ogni volta che il piccione premeva il pulsante gli veniva dato un pesce. E quindi il piccione continuava a premere il pesce, ma non all'infinito. A un certo punto era sazio. A un certo punto era sazio e quindi ha smesso. E quindi lì lui ha capito che in realtà il meccanismo della ricompensa, cioè ti do il pesce quando premi il pulsante, non è un meccanismo che consente di mantenere il controllo. Perché per il cibo, per il sesso, insomma, quando alla fine una persona è sazia, è piena, non ne vuole più sapere. E quindi lui intanto ha introdotto la questione del, appunto, la ricompensa intermittente. Cioè il piccione non sa se avrà la ricompensa quando clicca appunto sul bottone. E questo meccanismo è il meccanismo che sta alla base sia del gioco d'azzardo, pensate alle slot machine, sia dei social media, dei social media commerciali, delle big tech. Allora, noi siamo arrivati qui, a questo punto, perché delle aziende che sono partite da piccoli, ma anche insomma, con, diciamo, aiutati dalla finanza, e quindi ovviamente Giacomo mi potrebbe aiutare, ma comunque sono entrati in un modo incredibile nelle vite delle persone, perché hanno fatto leva su delle nostre vulnerabilità. Queste nostre vulnerabilità possiamo individuarle in due, quelle che proprio, diciamo, non è che ti stufi, no? Di cos'è che non ci stufiamo? Noi non ci stufiamo dei soldi, non è che c'è qualcuno che dice no, basta, ho troppi soldi, non ne voglio più, e quindi il gioco d'azzardo. E non ci stufiamo mai dell'approvazione sociale. Noi continuamente abbiamo, e più ne abbiamo e più siamo contenti di approvazione, dell'approvazione sociale, del fatto che gli altri ci stimino, che gli piacciamo. E allora lì vengono in aiuto la gamificazione di queste piattaforme, la ludicizzazione, si chiama in italiano, e quindi i like, il numero di follower, quanta gente ti scrive, nel caso per esempio di WhatsApp, di queste cose. Allora, questo è il meccanismo che ci ha tirato dentro, che ci ha triggerato e che ci ha fatto arrivare a questo punto. E questo è un meccanismo personale, che ha a che fare anche con l'efficacia da un punto di vista comunicativo, perché qui siamo sul piano personale e quindi ognuno ha le sue dipendenze, qualcuno mi potrebbe dire, però sta di fatto che poi ci siamo dentro, perché poi il problema qual è? Che queste aziende, poiché hanno bisogno di un grandissimo numero di dati per poter poi rivenderli, profilare e quindi manipolare sia commercialmente, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista dei comportamenti, hanno bisogno di una quantità enorme di dati. E quindi per avere questi dati hanno bisogno che le persone rimangano agganciate a queste piattaforme il più a lungo possibile, potenzialmente sempre. Ok? Quindi, da questo punto di vista, se noi pensiamo anche ad arrivare a trasmettere un messaggio che non è esclusivamente un messaggio informativo, ma che magari è un qualcosa che chiama all'azione, che chiama ad uscire, a non guardare lo schermo, ad andare a fare delle attività, beh, sicuramente questo è qualcosa che non fa comodo alle grandi piattaforme, perché loro vogliono che noi siamo lì agganciati e quindi i loro algoritmi sono fatti in modo che ci tengano agganciati a quel punto. Quindi questo ha a che fare anche, secondo me, con l'efficacia che queste piattaforme hanno rispetto a far arrivare un messaggio. Poi c'è tutto il tema delle bolle. Quindi non so se proseguo, ne vogliamo parlare dopo, però non so se Dario pure non ha qualcosa da fare. Va bene. Proseguisco. Allora, quindi da una parte c'è questo, ci vogliono tenere agganciati, dall'altra c'è la questione che in realtà noi siamo all'interno di una bolla, nel senso che questi algoritmi ci tengono, ci fanno arrivare ad un numero di persone, ci sono degli esperimenti in questo senso, che sono gli stessi a cui probabilmente arriveremo con altri metodi, con altri mezzi, cioè la conversione, no? Quella che si chiama anche da un punto di vista commerciale la conversione, se 1000 persone vedono il mio messaggio, quelle che cliccano per dire sì, mi interessa, saranno 100, quelle che poi veramente verranno saranno forse 10, okay. Quindi se sono fuori dai social non mi vede nessuno è abbastanza una falsità, è quella che viene definita FOMO, fear of missing out, cioè la paura di sentirsi tagliati fuori, ma in realtà le cose stanno diversamente. Perché stare lì dentro significa soltanto essere succubi di quel tipo di meccanismo. E fino a qui siamo a livello personale. Poi, come Dario diceva, c'è un tema legato alla questione collettiva. Allora, io posso avere la mia paura di essere tagliato fuori e quindi sto qui che continuo a stare su TikTok, su Instagram con il mio esperimento infinito e sto qui e va bene. Ma da un punto di vista collettivo, un collettivo, un'organizzazione sindacale, un'organizzazione di quartiere, un centro sociale, credo che...
2 minuti.
Okay. Lì c'è un altro questione ancora, che è la questione che ci sono la comunicazione che si vuole fare è una comunicazione che vuole avere a che fare con un livello informativo che poi ha un obiettivo, quello che dicevamo prima, no? Quindi il fatto che io voglio dare un'informazione anche perché vorrei che le persone si muovessero, si attivassero, facessero a loro volta delle azioni. E rispetto a questa questione il ragionamento va fatto in maniera, secondo me, ancora più, in qualche maniera più ampia, proprio sull'efficacia. Perché quello che tutto sommato ci ha insegnato pure McLuhan è che il mezzo è il messaggio, questo era quello che diceva, intendendo con questo il fatto che non è possibile distinguere il messaggio che io voglio dare dal mezzo con cui questo messaggio viaggia. Ma il perché, sarebbe da approfondire anche, ma io l'ho individuato, mi è sembrato in maniera abbastanza semplice, abbastanza evidente, cioè il mezzo ti manipola e ti condiziona e quindi modifica il tuo comportamento rispetto a quello che era la tua intenzione originaria. E quindi è da questo punto di vista che dire che utilizzare i social media commerciali delle big tech è qualcosa che non è efficace. Poi magari parliamo pure di che cos'altro possiamo fare. Perché poi non è un tema che riguarda solo la questione dei social media, ma è più ampio, secondo me.
sta molto sul tavolo a questo punto. Proprio per riuscire a stimolare una riflessione più attenta, più consapevole su questi dispositivi digitali, su tutte le piattaforme che utilizziamo tutti i giorni e soprattutto sui sistemi di sorveglianza che agiscono come dire un potere, con impatti sociali, politici e geopolitici su chi di cosa si agisce. Secondo te come possiamo iniziare un percorso di boicottaggio digitale efficace senza isolarci, senza perdere le reti di comunicazione, senza perdere quel bisogno comunque di relazione di cui abbiamo bisogno? Un'altra domanda riguarda più una cassetta dei attrezzi, diciamo così, quindi dal momento in cui abbiamo capito che la consapevolezza digitale è qualcosa che dovrebbe appartenere a tutti, qualcosa che va affrontata, lavorata tutti i giorni, avere degli strumenti per riappropriarci di questo, per capire come funzionano le piattaforme e quindi usare delle alternative di Big Tech, ti chiedo di darci alcuni esempi proprio di strumenti, tecnologie conviviali, possono essere software, protocolli, abitudini digitali che possiamo iniziare da subito a utilizzare in alternative.
Grazie. Ti ringrazio perché penso che abbiamo l'opportunità di parlare del lavoro che una comunità, un ambito in Italia ma anche nel resto del mondo porta avanti da vent'anni, no? Quindi allora la prima questione secondo me è questa: una condizione sine qua non per cui una tecnologia sia conviviale è che deve essere software libero. E quando diciamo software libero ci riferiamo a un software che ha quattro caratteristiche: deve essere possibile usarlo, studiarlo, modificarlo e ridistribuirlo. Non c'è un tema di economico. Free as freedom. Questo è il diciamo lo slogan del free software. E perché chiaramente poter ispezionare un software ti consente di sapere che cosa succede. C'è qualcuno di noi che sa che cosa succede nell'algoritmo di TikTok, ma non di noi, magari non lo sappiamo perché magari io non sono sufficientemente bravo, ma non lo sa nessuno, lo sanno solo quelli che l'hanno progettato e sviluppato, perché non è software libero. Quel software non è ispezionabile. Allora questo è il primo tema. Quando andiamo a utilizzare un software facciamoci la domanda: è libero? Esiste il codice sorgente da qualche parte scaricabile? E questo si porta dietro tutta una serie di altre questioni. Allora, banalmente, esiste LibreOffice invece che Word, Microsoft Office? Esistono programmi di disegno invece che Photoshop, così via. Alcuni a livello professionale, altri semiprofessionale, altri ormai sostanzialmente tutti a livello professionale. Senza contare che poi tutti i server, anche quelli di Microsoft, girano con software libero. Quindi per darvi l'idea di quanto sia affidabile questa roba. Però, quindi questo da questo punto di vista, per esempio quanti di voi utilizzano la mail di Gmail? Allora Gmail, con le nostre mail, addestra i suoi motori di ricerca, addestra i suoi motori di intelligenza artificiale, ma spia proprio. Ci sono degli episodi mi è stato raccontato in prima persona direttamente dalle persone a cui è successo. E su due studentesse che condividevano una pagina su Google Drive, nella quale si scambiavano le proprie impressioni, una delle due ha detto all'altra: io questa la ammazzerei, come si può dire, sa quante volte.
Beh,
dopo mezz'ora si è trovata la sicurezza della scuola in classe. Cioè, questo sono queste aziende, non è che stiamo parlando di cose ipotetiche, possibili, sono cose che stanno succedendo, come quelli che sono stati condannati grazie alle registrazioni di Alexa, per esempio, tanto per dire. Allora, invece tornando alla questione, quindi invece che Gmail si possono usare decine di altre mail che non appartengono a Big Tech, invece che usare Google Drive si possono usare uno dei tantissimi provider che offrono Nextcloud, che è un software che ha le stesse funzionalità in cloud di Google Drive o di Microsoft OneDrive e tutta la suite, che però è software libero e lo offrono anche collettivi di compagni, questo genere di cose. Quindi da questo punto di vista fare un'azione di boicottaggio, per esempio tutte le università adottano Microsoft o Google per la posta, questo sarebbe un terreno di lotta importante, dire noi non vogliamo la nostra posta su tecnologie genocidarie. Questo è un terreno di lotta praticabile da subito, esistono le imprese italiane che offrono gli stessi servizi basati su software libero. A parte che esiste il GAR in Italia per le università, che è il consorzio interuniversitario pagato dalle università che offre questi servizi. Si capisce perché le università italiane devono andare a comprare questi servizi da Microsoft o da Google. Quindi questo è un terreno di lotta che mi dispiace essere andato dario, perché anche lui potrebbe essere un veicolo, ma una delle persone che prende posizione, perché gli studenti potrebbero farlo tranquillamente, ma anche i docenti potrebbero farlo. E quindi, a proposito della questione del terreno di lotta, è evidente. Dopodiché veniamo alla nota che secondo molti è dolente, che è la questione dei social media. Allora, esiste un sistema che si chiama Fediverso, esiste da ormai una decina d'anni, dove per Fediverso si intende universo federato, perché sono tutti software basati su software libero che hanno un protocollo di comunicazione che permette loro di essere federati. Che vuol dire? Allora, esiste un software uno dei vari software per i social media che si chiama Mastodon, che è abbastanza simile a come era Twitter, che è software libero e che può essere installato su un server, piccolo o grande che sia. Di questi server che offrono la possibilità di utilizzare Mastodon come social media, ne esistono tantissimi. Io sto su Vidaim, che è un server di anarchici bolognesi romani che mettono a disposizione questo sul loro server, hanno creato un'istanza di Mastodon e io sto lì sopra. Io i social media li uso poco, li usavo poco prima, anzi forse quasi per niente prima, adesso poco di più, insomma, però c'è un paio di 100 follower dove ci metto le mie pillole di culo delle pillole di informazione digitale, dove trovate una serie di informazioni di questo genere. Ma ne esistono, come questo, ne esistono decine e decine. Cioè ci sarà Mastodon Vidaim, Mastodon Social 1, Mastodon Puntarella Party, che è un altro di Roma. E qual è la cosa bella di questi che io sto su Mastodon Vidaim, ma vedo i post di tutti gli altri, di tutti quelli che seguo, anche se stanno su server diversi. Cioè io posso seguire Gino su Puntarella Party e vedere i post di Gino su Puntarella Party anche se sto su Vidaim. e così via. Qual è l'altra cosa interessante? Non c'è un algoritmo che decide in base al mio profilo, ai miei comportamenti, cosa farmi vedere e cosa no. E casomai quando parlo di Palestina non mostrarlo a nessuno tranne a quei 20 amici che mi stanno più intorno e che tanto ci arriverebbero lo stesso a quel messaggio che ho messo. Semplicemente i post mi vengono mostrati in ordine cronologico da parte delle persone che io seguo. Quindi, com'era la prima volta, com'era appena uscito Google appena uscito non aveva ancora l'algoritmo di propagazione e di raccomandazione come ha ora, aveva già in luce quello che sarebbe stato, diciamo, il suo essere il male, perché in realtà è stata un affare fatta per sapere quello che facevano i ragazzi del campus, insomma, parliamo seriamente, Facebook, che ho detto? Facebook. Quindi diciamo, insomma, non è che se poteva arrivare anche, non è proprio che era una figata. Però vabbè. No, questo lo dico perché abbiamo ritrovato recentemente nell'archivio del Forte Prestino un cartellone che diceva vieni anche tu a farti schedare su Facebook del 2009. Va bene? Ma no, te lo dovresti ricordare pure, dice pure. Quindi, altra cosa importante, le varie istanze, così si chiamano, di questo Mastodon, possono decidere con chi federarsi e chi no. Perché a un certo punto ci può stare pure un'istanza di Catapult. Ma io però, che gestisco l'istanza di video, l'istanza di puntare la parte, di quello che mi pare, posso decidere che l'istanza di Casa Pound non sono federato e quindi non li faccio vedere a tutti gli utenti altri che sono federati. Inoltre lì anche l'altra cosa buona che secondo me posso fare è che posso seguire i post degli utenti dell'istanza, quindi quella locale, i post degli utenti di tutti quelli federati o andare a fare una ricerca degli utenti. Dopodiché che succede? Lo chiudono a puntarella party e vabbè, ce ne stanno altri 100. Quindi anche da un punto di vista della resilienza e della possibilità di difendersi dalla censura è un'idea molto potente questa della federazione. Okay. E questo è il massimo. Ma ce ne sono vari, c'è PeerTube, che è un social media per video, c'è Minsky, mi pare che si chiama, che è più simile a Facebook, ce ne sono vari. C'è Frendica, che anche lì quello prende parte da... E ce ne sono diversi. Per esempio PeerTube ha un altro aspetto, secondo me, particolarmente importante. Anche lì posso vedere i video di tutte le altre installazioni di PeerTube, non solo di quella dove sono io. E quindi seguire un utente e sapere le novità e i nuovi video di un altro che sta su PeerTube. Ma poi ha una cosa che è molto, molto figa. Voi sapete che l'impatto del digitale, anche dal punto di vista ambientale, non è più una barzelletta. Soprattutto con questa questione dell'intelligenza artificiale, che meriterebbe un capitolo a parte. Vi dico solo questo a proposito dell'intelligenza artificiale. Allora, l'intelligenza artificiale, in realtà, prima era la cibernetica, in cui Bateson ed altri lavoravano a questo. Nel 1956 ci fu questo famoso congresso in cui tale McCarthy, che è considerato il padre dell'intelligenza artificiale, disse no, ma sta cosa però la cibernetica, chiamiamola intelligenza artificiale, dove in inglese è artificial intelligence e intelligence ha il doppio senso, intelligente ma anche intelligente. E da lì cominciarono a prendere finanziamenti a pioggia dai servizi segreti americani. Ma poi sulla questione generativa, insomma, questo è un altro tema.
Un'altra puntata.
Un'altra puntata, esatto. Però sulla questione poi forse chiudo, perché almeno magari possiamo pure delle domande.
Sì, poi c'è pure Gazzaguerto.
E poi c'è. Ma c'è una domanda per parlare
di. Sì, un po' magico.
Però quello che. Allora, su PSTube, poi chiudo. La cosa interessante, l'impatto delle tecnologie digitali sull'ambiente è molto forte. Già 3 anni fa si parlava del 4% del totale delle emissioni di CO2 equivalente, che corrispondeva grosso modo al totale del trasporto aereo. Quindi non è che scherziamo. Adesso siamo praticamente al doppio, queste sono le stime, perché appunto è stato tutto il resto. Allora, che succede? Lo streaming, quindi la possibilità di vedere il video, è una delle cose che impatta di più, perché chiaramente devono passare tanti dati all'interno del tubo, quindi della connettività del tubo, appunto di YouTube. PeerTube è un sistema per cui utilizza la banda, non solo quella centralizzata, che quindi deve essere tanta, tantissima, ma utilizza anche la banda degli utenti. Cioè, se io e te stiamo vedendo lo stesso video, io sto vedendo un video, quando arrivi te, tu utilizzerai un po' della banda del server e un po' della mia. È proprio, diciamo, qualcuno si ricorderà i peer-to-peer per scaricare i file. Qualcuno si ricorderà, abbiamo usato tutti. Beh, la tecnologia è quella. Quindi secondo me, per proprio diciamo assumere come terreno di lotta la questione del digitale e cominciare a praticare le alternative, perché è chiaro, finché rimaniamo chiusi dentro la questione della massa critica che trovo su Instagram, piano piano bisogna però sta massa critica cominciare a spostarla verso altri lì, perché sennò non se ne esce.